12 e 31 minuti primi. Allora, come annunciato, siamo al telefono con una nostra ascoltatrice. Intanto buongiorno, ci senti bene?
Sì, buongiorno a tutti e tutte, mi sento bene.
Benissimo, allora non una voce nuova la tua per questa radio, visto che abbiamo avuto modo di sentirci più volte nel corso degli ultimi mesi, in particolar modo per tutte le annose vicende relative alla questione di via Amarilli e non solo. Venerdì scorso, insomma, come ricorderete, abbiamo cercato di fare un po' un punto generale sulla situazione, partendo da quanto è avvenuto al campo di Salone, ma non solo. E insomma, ci avevi chiamato già la scorsa settimana per raccontarci un pochino a voce quello che stava succedendo anche da altre parti. Ecco, io ti darei intanto immediatamente la parola per dirci un po' quello che succede nelle situazioni di cui tu ti sei occupata, in particolar modo nel corso di questi ultimi mesi. Insomma, qual è il panorama che ci troviamo ad osservare anzitutto?
Il panorama è di assoluto abbandono, di assoluta desolazione, ecco. E, innanzitutto in questo centro di accoglienza per soli Rom, così si chiamano questi posti orrendi, ecco, già questa è una discriminante, insomma, è un centro che risale al 2010, cioè inizialmente venne utilizzato come centro di accoglienza per richiedenti asilo, poi nel febbraio del 2010, in vista dello sgombero di Casilino 900, vennero poggiate lì temporaneamente, si parlava di 4-6 mesi, in quanto il luogo non è effettivamente idoneo ad essere abitato, e invece siamo nel 2016, queste persone si trovano ancora lì. Parliamo di un luogo che possiamo definire veramente un accampamento di cemento, senza nessun tipo di servizio. Io lo frequento, vado all'interno del centro, frequento le famiglie che vivono lì, quindi so bene quali siano le condizioni di vita all'interno di quel luogo, e mi fa particolarmente riflettere il fatto che venendo da situazioni relative alla lotta per la casa, frequento chiaramente anche le occupazioni abitative, spesso in questi 16 anni ci è capitato di dover fronteggiare assistenti sociali che parlavano di tribunale dei minori di fronte a situazioni in cui la famiglia italiana aveva una condizione abitativa per cui c'era promiscuità nella condivisione degli spazi, delle camere da letto tra adulti e bambini, mettendo quindi noi nella condizione di dover creare all'improvviso su alla buona la stanzetta apposta per il bambino per il pericolo che il tribunale dicesse che quell'ambiente non era idoneo. E qua parliamo di centri che non sono accampamenti abusivi, parliamo di centri che sono stati individuati da Roma Capitale perché venissero utilizzati per accogliere delle famiglie. Parliamo di 125 persone, di cui più della metà sono minori, in un ambiente fatiscente, privo di servizi. Questo è un centro che diciamo, i fatti più recenti che l'hanno riguardato risalgono ad un anno fa, durante il periodo di Pasqua, quando appunto un incendio provocò il temporaneo sgombero del luogo. Anche lì le famiglie vennero abbandonate per più di 10 giorni sotto il sole e sotto la pioggia, con bambini piccoli, persone in dialisi eccetera, prima di poter rientrare nuovamente dentro il centro. E sono luoghi dove il comune li sistema, sono luoghi dove in una camera di 15-20 metri quadrati vivono anche due adulti e sei bambini. Diciamo che da marzo dell'anno scorso, quando appunto ci fu l'episodio dell'incendio, ad oggi sono successe un po' di cose, ma di fatto nulla di buono, anzi semmai la situazione è soltanto peggiorata. I fatti di Mafia Capitale hanno fatto emergere la responsabilità anche di quelle cooperative che avevano in gestione questo centro, per il quale venivano spesi, per esempio nel 2014, secondo un'indagine della 21 luglio, 1.394.000 euro, di cui un 96% era destinato alla gestione, un 6% alla scolarizzazione e lo 0% all'inclusione sociale. Per tornare al discorso dell'incendio, dicevo, lo spazio che prese fuoco fu una stanza che si trovava al di sopra della struttura, perché abitata soltanto al piano terra, ed era quella che in teoria avrebbe dovuto essere dedicata alle attività con i ragazzi, ma di fatto era abbandonata da lungo tempo e non veniva utilizzata, quindi tanti soldi spesi in gestione e manutenzione non so di che tipo, se poi per esempio il 23 settembre dello scorso anno di maggio fa un blitz in questo posto e denuncia lo stato di totale abbandono, denuncia di aver trovato tonnellate di immondizia.
Di maggio sarebbe il comandante dei vigili.
Esatto, sì, il tristemente noto comandante dei vigili, a capo di quella bella squadretta che appunto il giorno dopo l'incendio, il giorno dopo l'incendio tiravano fuori la pistola per intimidire le famiglie e spruzzavano anche spray urticante su una bambina. Quindi di questo parliamo. Ora, per venire un po' ai giorni nostri, dopo i fatti di Mafia Capitale, queste persone sono state dapprima affidate alle cure amorevoli di Di Maggio e della sua squadraccia, e dopodiché il quinto dipartimento ha provveduto ad assegnare ad una cooperativa, credo sempre legata comunque alla Cascina, la gestione di questo centro, o meglio la non gestione di questo centro, in quanto tutto è scomparso. Prima loro avevano un servizio di vigilanza che fortunatamente, voglio dire, è scomparso, però ora ci sono gli operatori di questa cooperativa, che dovrebbero tra le varie funzioni svolgere anche quello di ingresso, di portineria, non so come meglio definirlo, non lo fanno, in realtà non sono in grado di gestire la struttura, dove tutto è lasciato veramente anche alla legge della giungla, per cui succedono per esempio episodi, ricordo che il centro si è via via riempito di diversi accampamenti sgomberati, quindi dapprima i 13 nuclei che si trovavano a Catilino 900, poi quelli di Via La Martora, eccetera. E all'interno di questo contesto, dove la vita è veramente impossibile, dove un palazzo abbandonato da 10 anni al primo giorno di occupazione sta combinato così, dove tutto è in comune per forza, ovviamente diventa difficile anche la convivenza, quindi anche per esempio le questioni interne tra famiglie nella struttura creano situazioni che poi di fatto la cooperativa non può risolvere, ed è evidente, perché le persone per avere dignità hanno bisogno di una casa. Immaginiamoci noi, cioè quello che succede nelle nostre riunioni di condominio, no? Dove ognuno ha la sua porticina, si bardica, ahimè, dentro casa sua, nella sua piccola fortezza. Immaginiamoci di dover condividere il nulla che abbiamo per forza, anche con la persona che non è che dobbiamo fare i buoni a tutti i costi, ci sta antipatica, non ci piace. No, lo dobbiamo fare per forza, perché così ha deciso che deve vivere la comunità rom, che non ha possibilità di, guardando avanti, di poter maturare una situazione diversa di qui a breve, di qui a tanto tempo, no, perché chi viene censito dentro queste strutture automaticamente non viene più considerato in condizioni di emergenza abitativa, quindi viene escluso dalla possibilità di accedere al bando delle case popolari. Quindi questo proprio ribadisce che se sei un cittadino rom, se tu sei rom, tu devi nascere, vivere, crescere, morire in quella condizione là. Questo è, e lo è anche oggi, perché essendo scaduta ora la gestione, il 31 marzo di quest'anno, essendo scaduta la gestione dei servizi di essendo scaduto il servizio di gestione di queste strutture, viene istituito un bando, anche perché credo a causa di pronto?
Sì, sì, ci sei. Pronto, ci sei.
Sì, scusami, sì, a causa di un contenzioso con Roma Capitale, il centro per esempio di via Salaria dovrà chiudere, e il centro di via Marilli è stato dichiarato in condizioni igienico-sanitarie non idonee, stessa cosa per il centro di via Toraldo. Quindi che si fa? Si apre un nuovo bando, il comune apre un nuovo bando alla ricerca di luoghi e strutture che si offrano di gestire l'emergenza Rom. Quindi la morale della favola è che intanto queste persone sono abbandonate a loro stesse in tutti i sensi, e per esempio 4 delle famiglie che vivono nel centro da circa un mese sono costrette a dormire fuori, perché appunto per beghe interne che è stato impossibile risolvere, per evitare proprio scontri tra di loro hanno dovuto abbandonare il campo, si sono rivolti al quinto dipartimento dove non hanno trovato nessuna soluzione, si sono appoggiati in altre strutture, cioè in campi più o meno autorizzati, con al seguito numerosi bambini minori. Per esempio una famiglia che alla quale sono più vicina, che conosco meglio, ha 6 bambini che vanno dai pochi mesi ai 10 anni, accampati alla meno peggio, pur essendo censiti dentro uno di questi centri che, siccome è abbandonato a se stesso, così va la vita e quindi così si fa. Ed io ho ascoltato con le mie orecchie, perché mi sembrava impossibile che avessimo battuto tutte le strade senza trovarne almeno una percorribile, e quindi ho proprio assistito ad una telefonata che questa donna che abita nel centro di via Marilli ha fatto in portineria all'operatore, chiedendogli: io non so veramente più cosa fare, non posso stare in strada con i bambini. Questo veramente gli ha risposto: purtroppo noi non siamo in grado di gestire questa situazione, per cui le cose vanno in questa maniera, forse ti conviene rimanere fuori finché non si calmano le acque. Quindi questa è la gestione pensata dal Comune di Roma per ora, ed evidentemente con questo bando anche per il prossimo futuro. Insomma, io credo che di fronte a questo si debba veramente, cioè, la popolazione Roma debba fare uno scatto di reni e parlare finalmente di casa, perché quella è la dignità che spetta ad una persona, e non l'accampamento. Non si può parlare di integrazione e poi proporre un modello abitativo che è unico nel suo genere, in più sempre lontanissimo dal centro abitato, lontanissimo dai servizi. Il centro di accoglienza rispetto al campo ha in più soltanto le mura per nascondere un pochettino all'occhio come viene calpestata la dignità delle persone.
Sì, non si può non essere d'accordo con te. La cosa, diciamo, abbastanza amara è che appunto abbiamo cominciato a occuparci di questa vicenda con tutto quello che è successo ormai nella Pasqua scorsa, quindi più di un anno fa, e fermo restando tutti i vari sommovimenti politici, amministrativi che ci sono stati, ecco, un anno e passa di distanza, sia la situazione pratica delle persone che vivono là dentro non solo è migliorata ma anche peggiorata, ma soprattutto, diciamo, le prospettive per l'immediato futuro non sembrano essere delle migliori, ecco.
No, nel modo più assoluto. Per questo io credo che ci sia bisogno di un percorso diverso da quello fatto fino ad oggi, insomma, che noi con forza dobbiamo rigettare qualunque altra soluzione abitativa che non sia quella di una casa, qualunque altra.
Assolutamente, insomma, e poi ricordavi giustamente, lo facciamo sempre e hai fatto benissimo a ricordarlo, c'è questa questione che apparentemente è burocratica ma in realtà non lo è, che se tu sei residente in uno di questi posti, perché chiamarle poi abitazioni anche, come dire, un esercizio di esagerato ottimismo, vieni automaticamente tagliato fuori da qualsiasi percorso di in missione all'interno di una abitazione normale, che peraltro certo, a Roma lo sappiamo è complicato, difficile, lunghissimo, però non c'è neanche diciamo l'inizio di questo percorso.
Esatto, credo che questo sia diciamo la prima cosa, se vogliamo un attimino mettere un freno a queste politiche decennali che hanno fatto di tutto di più per cercare di far percepire queste persone al resto della cittadinanza in maniera assolutamente negativa, costringendole a vivere in totale disagio, in totale abbandono. E quindi credo che il fatto di poter accedere ad una casa sia il primo passo.
Assolutamente, il primo è fondamentale, perché poi diciamo da lì derivano tutti gli altri, no? Ci sono dei bisogni primari che in qualche modo bisogna risolvere, poi
è questo il problema.
Tutto il resto
il problema
viene...
è che oramai la casa è diventata una merce, non viene percepita più come un bisogno, non viene percepita più come un bisogno neanche da quelle persone che si addossano quell'ergastolo che sono i 30 anni di mutuo per vedere soddisfatto quello che è un bisogno primario. Ecco, già il fatto che chi paga il mutuo punti il dito contro chi occupa una casa o contro il rom costretto a vivere in quelle condizioni, perché evidentemente nelle nostre vedute estremamente miopi esistono ancora certi pregiudizi per cui al rom piaccia vivere così, no? Perché loro sono abituati così, e tutte queste baggianate qua. Ecco, bisogna romperli questi meccanismi, bisogna che anche chi paga il mutuo sia arrabbiato perché è costretto a soddisfare un bene primario pagando l'equivalente di un Ferrari. La casa non è un Ferrari, la casa è qualcosa di cui non si può fare a meno.
Eh sì, anche perché poi diciamo senza Ferrari comunque si può anche vivere.
Esatto. Cioè,
senza casa
è un po' più complicato.
Nel senso l'alternativa alla Ferrari ci sta, l'alternativa alla casa no, però costano più o meno la stessa cifra.
Esatto.
Ecco, grosso
ed
modo.
È un paradosso.
Sì, assolutamente.
Dovrebbe scandalizzare del fatto che una persona pur lavorando non riesca con il proprio stipendio a soddisfare appunto il bisogno della casa. Di questo ci si dovrebbe scandalizzare, così come ci si dovrebbe scandalizzare del fatto che chi ha amministrato questa città si è intascato milioni e milioni di euro che invece erano destinati all'emergenza abitativa ed erano destinati a, mi dà pure fastidio chiamarla emergenza Roma perché non è per niente un'emergenza, perché sono pochissimi rispetto ad altri paesi come per esempio la Spagna, i rom presenti in Italia, è circa il 70% anche la cittadinanza italiana, quindi insomma non la voglio neanche chiamare emergenza, però chiamarla emergenza è servito, è fatto comodo a chi ci ha amministrato per potersi intascare tutti questi soldi, ed è di questo che la gente si deve scandalizzare, non del povero Cristo che è costretto a vivere in un tugurio messo lì dal Comune di Roma per sempre. Non per un anno, per il tuo periodo di emergenza. Poi l'emergenza è perenne.
Sì, sì,
a meno che si decida di uscirne fuori.
Assolutamente.
Ma ci aspettiamo loro.
E poi diciamo
ci sarà amministrazione
che tenga
bisogni.
E a chiosa di quello che dici, appunto parlavi giustamente dei numeri del fenomeno che sono abbastanza risibili, ma sono ancora più risibili se noi consideriamo che all'interno di tutte le persone definite rom, sinti e camminanti la maggior parte di queste sono di nazionalità e cittadinanza italiana, così anche Salvini è contento e
si rassicura,
e una minoranza di queste persone peraltro si trova in queste condizioni, per cui diciamo qualsiasi stato di buona volontà in realtà potrebbe bastare davvero poco per se non altro porre le basi per un miglioramento minimo delle condizioni di vita. Comunque
noi vogliamo puntare al massimo.
Certo.
Penso che dobbiamo un attimino dire basta di puntare al minimo, noi dobbiamo cominciare a puntare al massimo, perché è quello che ci spetta di diritto, avere il massimo, perché di vita una ce ne abbiamo.
Assolutamente.
Fanno faticare troppo.
Sì, almeno della una siamo sicuri, ecco, su questo non c'è dubbio.
Noi sì, solo di quella.
Sì,
siamo
poi
sicuri.
Ci stanno altri che sono sicuri anche di altri, per quanto ci riguarda, insomma, noi rispettiamo tutti, però quella una è sicura per tutti e tutte.
Quella una è sicura, cerchiamo di vivercela bene.
Va benissimo, ti ringraziamo moltissimo come al solito per queste corrispondenze e per questi, diciamo, aiuti che ci dai anche alla comprensione di quanto avviene nella nostra enorme e smisurata città. È davvero difficile a volte correre dietro a tutto. E niente, a risentirci al più presto, sperando se non altro di rintracciare qualche segnale di miglioramento che però potrà venire soltanto dalla lotta e dalla mobilitazione, ecco, di tutte e tutti. Non ci sono spiriti salvifici, purtroppo. A proposito delle vite che sono una sola. Benissimo.
Concordo.
Un abbraccio allora e a prestissimo.